Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Innanzitutto tu hai dei bei baffi.
Heathcliff, don't you know that it's me? $10 was
relative psychedelic sound. Dutch one of psychedelico della mia famiglia.
Le opinioni espresse da questo programma non rappresentano Radio Revolution né la sua station manager.
An ice cube on my chest snapped me till it hurts. Big as you're gorgeous, I'd do anything for you. Big as you're gorgeous, I know you'll get me through. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous,
salve, benvenuti
alla
terza
puntata
di
Relatively
Psychedelic
Sound.
Sound, sound, sound.
Il programma più sound
di Radio Revolution.
Molto bene. Ciao, io sono Flusso.
E io sono Cerebrale.
Siamo qui perché anche siamo riusciti finalmente a recarci in studio per registrare dopo mille disavventure. Davvero sono state tristissime queste disavventure, credetemi.
Abbiamo pianto moltissimo.
Abbiamo pianto moltissimo, perché?
Per le disavventure, io ho pianto, boh, magari.
Vabbè, ragazzi, sono state delle brutte disavventure. Comunque oggi vi parleremo di un altro elemento della nostra famiglia psichedelica, la felicissima figlia.
Bella la figlia, bella
Eugenia. Della figlia sappiamo il nome, l'unico elemento della famiglia che, del quale sappiamo il nome. Pensate. Pensate.
Ok. Basta. Dobbiamo lasciare più tempo per pensare.
No, no, va bene okay. Così Dimitri, due parole sulla figlia, come la introdurresti?
Ma che vorremmo un po' raccontarvela, raccontare la sua storia in ordine cronologico, per poter anche voi per poter anche voi, se non sbaglio,
non sbagliare, non ti preoccupare,
avere un quadro completo
della psicosintesi di questo individuo.
Eugenia nasce dal rapporto sessuale tra i due genitori, il padre, che lo conosciamo molto bene, Mr. Fiammifero, e dalla moglie. Quella volta non avevano intenzione di avere figli, infatti il papà indossò un profilattico. Purtroppo però a fine rapporto il profilattico è sparito.
Dove è andato?
Non si sa dove, insomma il dubbio rimane, fatto sta che la signora rimane incinta e dopo 13 mesi, perché è stata una gestazione un po' complicata, nasce Eugenia, che è un po' complessa, cioè è una via di mezzo tra una ragazza, una bambina e una bambola gonfiabile.
Perché è fatta di profilattico, è vero.
Di lattice, è fatta di lattice. Sì, sì. Infatti appena il dottore ha capito di cosa si trattava, subito ha detto: guarda, ho bisogno di 10 minuti da solo con la bambina.
E chi lo può biasimare? Vuol dire, è un dottore, nessuno ha da ridire a quello che dice il dottore, no?
Comunque il destino, per favore. Il destino di Eugenia era già scritto che doveva essere complicato, quasi piangente, no? Non lo so, una cosa difficile. Robert Pirsig, lo Zen è l'arte della manutenzione della motocicletta. Il primo problema dell'empirismo, se nell'empirismo si crede, riguarda la natura della sostanza. Se tutta la nostra conoscenza ci deriva dai dati sensoriali, che cos'è esattamente questa sostanza che dovrebbe generarli? Se cercate di immaginare che cos'è questa sostanza, a prescindere da quello che percepite, non riuscirete a pensare a un bel niente. Dato che tutta la conoscenza deriva da impressioni sensoriali e dato che non esiste un'impressione sensoriale della sostanza stessa, ne segue logicamente che della sostanza non abbiamo nessuna conoscenza, è tutta nella nostra mente.
Thank you.
penserete che canzone impegnata per una marmola gonfiabile.
Infatti c'è un problema, diciamo, uno. C'è
una serie.
Che una serie di problemi con la figlia, no? Perché prova ad essere al centro di attenzione, prova ad avere passioni, ad essere una persona, però è vuota dentro, visto che è una bambola gonfiabile, no? Il che la rende una persona interessante, ma da un punto di vista psicoanalitico, diciamo.
La rende un palloncino,
fondamentalmente. La rende un palloncino interessante.
La rende un palloncino. Tant'è che lei cerca di formare questa figura finta, perché poi non è vera. Cerca di plasmare, di far vedere agli altri che lei è intelligente, che c'ha una libreria piena di...
Che in effetti ha una libreria piena zeppa di libri.
Quanto zeppa?
Almeno 4 zeppa.
4 zeppa di libri, ragazzi, è tantissimo.
Che poi parliamo della letteratura, della storia della letteratura dai russi di Tolstoi e
più moderni di Prendon.
Di chi?
Di Prendon.
Oh, non lo conosco.
È lo stesso che ha scritto sto brano. Che la figlia non conosce, che Eugenia non conosce.
Purtroppo.
Perché lei si circonda di vinili, si circonda di bella musica, di belle parole, di belle persone, anche perché i suoi familiari poi sono un connubio, un mix di estro, simpatia, intelligenza, psicopatologia. E lei invece neanche questo, non riesce neanche a avere un problema interessante. Lei non sa neanche leggere.
No, lei non sa leggere. Lei perché non... ne va fiera, capito? Lo devi dire con...
Non so leggere,
ragazzi.
Cioè, se tu le fai tipo... Prendi a caso un libro della sua libreria, un libro di chimica, e le chiedi, per esempio, ma Eugenia, che... non lo so, visto che questo libro l'ha letto, che cos'è la stereoisomeria?
Prosciutto?
Percy Bysshe Shelley, Out to the West Wind.
Thou, who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean where he lay, lulled by the coil of his crystalline streams, beside a pumice isle in a bayer's bay, and saw, in sleepled places and towers, quivering within the waves' intenser day, all overgrown with azure moss and flowers, so sweet the scents faints picturing them.
Tu che svegliasti dai suoi sogni estivi l'azzurro Mediterraneo, dove giaceva, cullato dal gorgoglio dei suoi fiumi cristallini, accanto a un'isola di pomice nell'insenatura di Baia, e vedesti in sogno vecchi palazzi e torri tremolanti nella luce più intensa dell'onda, tutti ricoperti di azzurro muschio e fiori, così dolci che il senso sviene raffigurandoli.
Thank you.
L'unica cosa però che alla figlia sempre fa sentire di meno il rimbombo dell'aria nelle sue pareti di lattice è far finta, come dicevamo prima, di avere passione. Come la musica di un gruppo ignoto di cui non hai mai sentito parlare, ma lei ha sentito parlare da qualche parte e seppur non ha mai sentito neanche una delle loro canzoni, si sente obbligata a parlare di loro.
Fa la figa, insomma.
Sì, sì, tipo... Cazzo, ma non li conosci i Bulimic Pecore? Ma cazzo, ma sono bravissimi, eh? A me mi hanno cambiato la vita. Ma sì? Sì, sì, mi hanno cambiato la vita, capito? Le hanno cambiato la vita. Cioè, prima la sua vita era in un modo, poi ha ascoltato Bulimic Pecore, adesso la sua vita è in un altro modo.
Bulimic, capito? Pecore è scritto Bulimic Pecorae, giusto?
Certo, certo,
ho detto
latino,
bene
latino,
nel...
sì, sì, sì.
Pecorae. Cioè, anche in questa sorta di finzione, lei cerca di far finta di essere acculturata. Devastante.
Ma secondo me... è solo stupida.
Non è solo stupida. Beh, capitela, ragazzi, voglio dire. Cioè, è un guscio di lattice. Cioè, non la volevano neanche i genitori. Giusto? È universalmente odiata, no?
È universalmente odiata.
Sì. Volevo soltanto capire se mi ricordassi bene quello che avevamo in mente. Definizione di stupidità. Il termine stupidità ha due accezioni distinte. Una vede una condizione di incapacità o insensibilità indotta da meraviglia, sorpresa. L'altra una condizione duratura, come dire un handicap. Generalmente stupidità indica incapacità e carenza sul piano materiale e su quello morale. Si definisce lo stupido come una persona che causa un danno a un'altra persona o a un gruppo di persone, senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita. Sono comunque fortemente contrario a questa cosa.
Fuimos de sol, mami, no me dejes solo.
Vabbè.
Vabbè, fortemente contrario, hai passato tutto il tempo a ballare però, eh.
Questo non lo dovevi dire. Mannaggia.
Parliamo della figlia, non della gasolina, facciamo così.
Va bene,
facciamo,
va bene, così. Ti voglio bene, Eugenia.
La figlia è una bella bambina, una bella bambola.
È
una
vero.
Bella bambola.
Questo bisogna riconoscere, è bella.
Cioè, tutta alternativa così, però è bella, è bella. E come tutte le ragazze belle, tipo le veline, si fidanzano. Cioè, non stanno così da sole per molto tempo. E con chi si fidanzano le belle ragazze?
Ragazzi, questo è uno scoop che siamo riusciti a trovare tramite...
Con i campioni si fidanzano. Con i campioni si fidanzano. Infatti è fidanzata col grandissimo Duncan Fumagalli, centravanti oramai storico del club Giovani Talpe della terza categoria Monterizzoni. Cioè, Duncan Fumagalli. Dovevamo passarci sopra, però appena abbiamo sentito che era fidanzata con Duncan Fumagalli, cioè, volevamo soltanto accennare il fidanzato, però non
il nome ci ha proprio stregati, sì, ragazzi. Sì. Cioè, Duncan
siamo
Fumagalli.
Andati a fare ricerche su Duncan, a trovare, ma chi sono questi geni che hanno chiamato il loro figlio Duncan Fumagalli? Infatti il suo padre fa il mungitore alla vita, non lo dico.
Non lo dico.
Sua madre,
non lo dico.
Sua madre fa la vacca. Quindi diciamo che era un po' un amore nato al lavoro.
Si sono conosciuti sul lavoro. Immagino. Molto bene, molto bene. Siamo molto contenti per questa storia.
Duncan Fumagalli. Infatti siamo anche il numero uno tifosi di Duncan.
Sì, abbiamo il...
La maglietta.
Go Duncan, go
Fumagalli.
In realtà no.
No.
Sbagliato. Go Duncan.
Perché piange? È soltanto andato Duncan. Dobbiamo parlare ancora un po' per la figlia, no? Dobbiamo continuare un po' a parlare della figlia.
Mi ero talmente scocciato di Duncan che vuole andare avanti direttamente.
No, la figlia ha un piercing all'ombelico. Si è fatto il piercing all'ombelico.
Quando
no?
Se l'è fatto il piercing?
Ti ricordi quando l'hanno trasportato d'urgenza al biciclettaio di fiducia? Perché perdeva aria. Si era fatta il piercing in quel momento.
E quindi il biciclettaio di corsa gli ha subito messo una bolla di mastice e un altro pezzo di camera d'aria vecchia per tamponare la...
Assolutamente.
La ferita.
Adesso sta meglio, eh?
Sì.
In più c'è anche un tatuaggio fatto con i trasferelli, no? C'è un ideogramma cinese lì sopra il culo.
Mm-hmm.
C'ha questo ideogramma cinese che le piaceva molto, però sta soltanto per pollo e bambù e funghi.
Ah, tipo quelli che si tatuano, quelle scritte che non sanno.
Sì, ma lei era andata, cioè con Duncan erano andate al Fumagalli.
Anche tu vai con Duncan, vuol dire.
E si erano andate al ristorante cinese e ha visto questo ideogramma, fa: "Ah, io questo me lo tatuo". Ma dice, no, io me l'ho tatuato, era praticamente per pollo a bambù e funghi. Cioè.
Quindi ha preso l'idea
da un ristorante cinese.
Ristorante cinese.
Cavolo. Come dicevamo prima però, cioè, è universalmente odiata dalla sua famiglia, Eugenia.
L'avevo sentita questa storia.
Eh sì, l'avevi detta tu prima. Infatti, cioè, suo padre le ha regalato una grossa scatola di fiammiferi. E tutti sappiamo quanto lo odia. E il suo zio, la sua collezione di spile. A lei, le spile.
Per mettersi
bravo.
Una bella spilla.
Bello, bravo. Il che la faceva sentire tristamente sola, no? Cioè, la cosa più tragica poi di tutte è che avrebbe potuto trovare conforto solo a pochi passi nella sua libreria, no? Però il libro di poesie di Emily Dickinson stava lì a prendere polvere. Perché? Perché? Mi viene da piangere. Perché?
Perché non sa leggere.
Emily Dickinson, solitudine. Ha una sua solitudine lo spazio, solitudine il mare e solitudine la morte. Eppure tutte queste sono folle in confronto a quel punto più profondo, segretezza polare, che è un'anima al cospetto di se stessa.
infinità finita.
Tristisce un po' comunque pensare che questa situazione, comunque la figlia Eugenia non è che la vivesse tanto bene. E infatti c'erano momenti in cui Eugenia non stava molto felice, non era molto contenta, anche perché tutti le davano addosso, era universalmente odiata dai più, dallo zio. Zio Faster, prima di suicidarsi, le disse una volta una marea di cattiverie, proprio perché quando zio Faster ancora ascoltava della buona musica, la vide, la sentì che ascoltava la sua canzone preferita, per appunto Gasolina. Quella davvero, cioè,
zio però, Faster. Però sai cosa, cioè, flusso. Però non tutto.
Dimmi cerebrale. Però... anche se speravo, devo dire la verità, in un altro nome, ma va bene. Prego, Cere.
Però non tutto quello che riguarda la figlia, no, è negativo, perché nella sua ingenuità e la sua solitudine lei non ha colpe. Cioè, alla fine basterebbe anche prenderla per la mano e mostrarle il mondo diverso che la circonda e che lei fino ad adesso non ha potuto percepire.
Povera, povera, povera.
Dai,
Tiger Tiger,
Blake.
Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?
Tigre, tigre, ardendo lucente nella foresta della notte, che immortale mano occhio
poté forgiare la tua paurosa simmetria.
Alla conclusione della puntata sulla figlia,
non avevamo più niente da dire sulla figlia. Niente.
Penso che abbiamo chiuso bene.
Ciao ragazzi, ci vediamo. No, niente. La figlia, poi non sappiamo ancora nient'altro perché si è fermata qui. Cioè, è giovane, non ha una lunga vita da raccontarci come quella che poteva essere invece zio Faster o il padre. O qualche altro parente che non abbiamo ancora nominato.
Tipo la puntata. Quindi, sulla bisnonna sarà di 3 ore e mezzo, cioè.
È devastante, ragazzi.
Sì, sì, eh.
Boh.
Allora,
ci vediamo tra un mese se riusciamo a registrare, se Dimitri continua a non darmi bidone.
Chi è Dimitri?
Il secondo nome di Flusso. No, Flusso sono io, cerebrale. Il tuo secondo nome, infame.
Sanguigno, il mio secondo nome.
Flusso sanguigno.
Mi chiamo cerebrale
Flusso
sanguigno.
Flusso ematico, ce ne erano tantissimi.
Mi chiamo cerebrale sanguigno, capito? Volevo andare cerebrale. Col primo nome, non col
mestruale
secondo.
Non ti piace?
No, non mi piace.
E allora sei una bad person.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Alla prossima.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Innanzitutto tu hai dei bei baffi.
Heathcliff, don't you know that it's me?
$10 was
relative psychedelic sound. Dutch one of psychedelic code de la mere fumeglia.
Capra! Capra!